Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'incontro c'è stato in Pakistan ed è anche durato a lungo, ma non è emersa nessuna intesa tra le delegazioni iraniana e statunitense. Le parti parlano di fallimento, ma per ora la tregua sembra reggere ancora, per quanto ne parleremo con un ospite. Ed è molto fragile anche la breve tregua pasquale in vigore tra Russia e Ucraina, con le parti che si accusano di averla violata. Il giorno della possibile svolta in Ungheria, le legislative che potrebbero segnare la fine del dominio politico di Viktor Orban. È l'unico monumento nel quale non ha ancora trionfato. Oggi Tadej Pogačar cercherà di chiudere il cerchio alla Parigi-Roubaix. Falliti i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran a Islamabad dopo 21 ore di discussioni. Il cessate il fuoco comunque prosegue. Dalle dichiarazioni di entrambe le parti emerge una porta aperta per prossime tappe negoziali. Intanto ieri dallo stretto di Hormuz sono passate 16 navi, il numero più alto dall'inizio del blocco. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Hanno abbandonato il tavolo, ma non lo hanno rovesciato. Il racconto delle due parti di come è andata la trattativa maratona di 21 ore a Islamabad in fondo è simile.
We've had a number of substantive discussions with the Iranians, that's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We go back to the United States having.
Il vicepresidente americano Vance parla di colloqui di sostanza, che però non hanno condotto a un accordo. Gli Stati Uniti hanno indicato le loro linee rosse, le questioni in cui sono disposti ad andare incontro all'Iran e quelle non negoziabili. Vance ha fatto allusione a un'ultima offerta su cui gli iraniani devono dire se prendere o lasciare.
Dal مورد یک سری از موضوعات
versione simile dello svolgimento dei negoziati, quella del portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano. Intesa su diverse questioni, divisione su alcune questioni chiave, ma poi aggiunto in un post su X. Non abbiamo dimenticato né dimenticheremo l'esperienza dei tradimenti e delle promesse non mantenute dell'America. Allo stesso modo, non perdoneremo i crimini efferati commessi da loro e dal regime sionista nel corso delle guerre imposte. La delegazione iraniana, arrivata vestita a lutto a Islamabad, portando con sé le scarpette delle bambine uccise durante il bombardamento della scuola all'inizio della guerra, vuole far pesare anche questi elementi nei negoziati, ma lascia a sua volta una porta aperta per le prossime tappe negoziali. Il successo di questo processo diplomatico dipende dalla serietà e dalla buona fede della controparte, dall'astensione da pretese eccessive e richieste illegali, dal riconoscimento dei diritti legittimi e degli interessi giusti dell'Iran, scrive il Ministero degli Esteri iraniano.
E con noi ora per una prima analisi in diretta Nicola Aped, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma, spesso nostro ospite, proprio per commentare le vicende medio orientali. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, la prima domanda è diretta, breve ed è questa. Perché Stati Uniti e Iran non sono riusciti a trovare un terreno d'intesa?
Era un dialogo questo che è iniziato ad Islamabad, che si presentava sin dal principio come tutto in salita. Peraltro gli iraniani si presentano in questa nuova fase negoziale con due elementi forti sul piano del confronto con gli Stati Uniti rispetto al passato. Non c'è più solo la questione del nucleare, adesso c'è anche la questione di Hormuz, che rende più forte da un certo punto di vista la posizione iraniana, e dall'altra riesce però a inserire un elemento di ulteriore complessità che sembra essere quello che ha fermato in questa prima giornata di discussione i tentativi negoziali delle controparti. Tentativi che sono chiaramente ancora in corso a dispetto di ciò che sono un po' i toni massimalistici di entrambe le delegazioni.
Se il fatto che si siano comunque iraniani e statunitensi parlati per oltre 20 ore, 21 ore si dice, ci dice che forse dietro all'apparenza non è soltanto un muro contro muro, ma qualcosa di più che una staccionata.
Sì, probabilmente questa è stata una fase esplorativa. Da una parte iraniana pesa sicuramente il fatto che c'è una profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti in virtù del fallimento dei negoziati precedenti e quindi la volontà di ottenere sicuramente quelle garanzie che richiedono agli Stati Uniti e a Israele di cessare ogni futuro attacco e che sono con ogni probabilità le più difficili poi da tradurre in un effettivo elemento negoziale. Dall'altra c'è chiaramente la volontà degli Stati Uniti di cercare di uscire da questi negoziati con un risultato quanto più tangibile possibile, perché altrimenti l'esito di questa operazione militare politicamente negli Stati Uniti potrebbe essere spesa sotto il piano della dialettica come sostanzialmente un fallimento.
Se questa situazione che è molto fluida, che potremmo definire di lavori in corso, a chi giova di più? All'Iran, agli Stati Uniti oppure ancora al terzo protagonista di questa crisi che è Israele?
Stati Uniti e Iran credo abbiano reciprocamente l'interesse di uscire da questa crisi prima possibile. Il fattore tempo credo giochi maggiormente a favore dell'Iran in questo momento, ma la resilienza dimostrata nel corso di questo conflitto non è infinita, quindi anche l'Iran non può credo permettersi di sostenere un'altra ondata di massicci intensivi attacchi militari. Per gli Stati Uniti è importante sbloccare soprattutto la percezione di una sconfitta militare sul piano politico e dall'altra una crescente crisi economica sul piano globale. Sicuramente chi non guarda con grande interesse ad un accordo tra le due parti è Israele, che ovviamente vede frustrate le ambizioni iniziali di questa operazione, cioè il rovesciamento del regime e l'avvio di un processo di destabilizzazione interna che potrebbe, nelle intenzioni di Israele, portare poi ad una fase di lunga criticità all'interno delle istituzioni iraniane.
Iran e gli Stati Uniti hanno interesse in questo momento a preservare la tregua, chi invece potrebbe avere interesse a sabotarla?
Ma ci sono molti attori che possono voler sabotare questa tregua. All'interno dell'Iran sicuramente c'è la componente degli ultraconservatori, la parte più rigida dei Pasdaran, la componente militare che vede nella tregua un rischio sia sotto il profilo militare per la possibile tenuta in futuro di una stabilità regionale, ma dall'altra parte vede nel conflitto anche una opportunità per affermarsi politicamente all'interno del paese. Dall'altra c'è Israele che ovviamente guarda la sospensione delle attività con militari contro l'Iran come un ostacolo importante poi nella conduzione delle operazioni regionali contro gli alleati dell'Iran e soprattutto il Libano, che diventa oggi un po' l'elemento critico della stabilità nel Levante e soprattutto quello che potrebbe diventare l'elemento critico di tenuta del futuro accordo.
Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Noi continuiamo a parlare di cronaca internazionale, continuiamo a parlare di tregue, perché Ucraina e Russia si erano accordate durante questi giorni di osservarne una durante la Pasqua ortodossa. Da ieri a questa sera a mezzanotte, ieri c'è stato uno scambio di 175 prigionieri da entrambe le parti, ma le armi non hanno veramente taciuto. Per una conferma, io coinvolgo il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, a te.
Sì, esatto, ci sono state accuse di violazione del cessate il fuoco reciproche tra Ucraina e Russia. I due ministeri della difesa si accusano di aver violato la tregua oltre 2.000 volte lungo tutta la linea del fronte. Però, nonostante questo, forse è un po' presto per dire che il cessate il fuoco è completamente fallito. Ad esempio, oltre queste comunicazioni degli stati maggiori, dei ministeri della difesa dei due paesi, i due leader non si sono ancora espressi su un eventuale fallimento del cessate il fuoco. Il presidente ucraino Zelensky non ha nominato queste violazioni, per esempio, nel messaggio per la Pasqua ortodossa che ha diffuso oggi pomeriggio. E forse potremmo persino azzardare che la tregua, ricordiamolo, la prima tregua generale lungo tutto il fronte in aria, in terra, in mare, proclamata dall'inizio del conflitto. Ebbene, forse possiamo persino azzardare che questa tregua non è del tutto fallita. Forse in effetti era impensabile che in 1200 chilometri di fronte i combattimenti cessassero completamente. Però nel frattempo non abbiamo visto nemmeno bombardamenti a lungo raggio contro le città russe e ucraine. Insomma, forse un bicchiere mezzo pieno, però che i russi possano accogliere anche l'altra offerta che ha fatto il presidente ucraino Zelensky, quella di proseguire ulteriormente anche nei prossimi giorni questa tregua, ecco, questo invece per il momento sembra proprio un altro paio di maniche.
E proprio al di là di quello che sta succedendo oggi, la Russia ha lanciato una grande offensiva di primavera. Come stanno andando le cose, Davide, per il Cremlino?
Beh, per il momento sembra senza grandi novità, senza grandi exploit militari. Ricordiamo che il mese di marzo, appena trascorso, è stato uno dei mesi dall'inizio del conflitto in cui i russi sono avanzati di meno, sono riusciti a guadagnare meno territorio. Questo probabilmente a causa dell'inverno rigidissimo, delle bassissime temperature, ma probabilmente anche a causa di una nuova efficacia della difesa ucraina, grazie anche a contrattacchi locali che gli ucraini hanno iniziato a lanciare nel mese di febbraio e che sono proseguiti nel mese di marzo. Ora invece, con l'aumento delle temperature, il ritorno delle foglie sugli alberi che aiutano chi va all'attacco perché nascondono i soldati dalla vista degli onnipresenti e droni, alcuni fattori sono tornati a vantaggio della Russia, compreso questo ritorno di una grande offensiva molto annunciata e anche molto temuta dagli ucraini. Però in queste prime due settimane di aprile non abbiamo davvero visto grandi progressi, anzi abbiamo anche avuto prove di attacco russi respinti con pesanti perdite. Quindi per il momento, almeno, non è assolutamente garantito che sia così anche in futuro, il conflitto sulla linea del fronte rimane un grande ma sanguinoso stallo.
Davide Maria De Luca è il nostro collaboratore in questo collegamento in diretta da Kiev. Urne aperte in Ungheria dalle 6 questa mattina fino alle 19 questa sera per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale. Tutti i sondaggi danno in vantaggio Peter Maghiar, lo sfidante di Viktor Orban, che promette cambiamenti radicali nel posizionamento internazionale di Budapest, a cominciare dalla politica europea. Quali scenari aprirebbe una sua vittoria nelle elezioni di oggi? Andrea Ostinelli lo ha chiesto a Roland Papp, corrispondente da Bruxelles del quotidiano indipendente Nepsava.
Peter Maghiar è molto europeista, manifesta ampiamente il suo sostegno all'UE e alla NATO, e ciò è in linea con l'opinione pubblica ungherese. I sondaggi indicano una schiacciante maggioranza a favore dell'UE e della NATO. Per Maghiar, come per molti cittadini, ora non siamo in linea con i valori portati avanti dall'UE. E Maghiar non vuole sostenere la lotta contro Bruxelles.
A fare le spese dell'ostruzionismo filorusso attuato negli anni da Viktor Orban in sede europea, di recente sono stati il prestito da 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina e il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, rimasti in sospeso. Vista da Bruxelles, dunque, la possibile vittoria di Peter Maghiar, candidato conservatore dagli accenti nazionalistici, ma desideroso di riaprire il dialogo con la Commissione e coi partner europei, rappresenterebbe un cambiamento radicale.
The Hungarian Minister of Foreign Affairs was very open about this, that's like he really...
Il ministro ungherese degli esteri attuale, Peter Szijjártó, è sempre molto esplicito nel concordare con la Russia su molte questioni, ma le rivelazioni di stampa delle ultime settimane sulle sue conversazioni con Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, lasciano intendere come l'Ungheria esegua i desideri russi in seno all'Unione Europea. Ecco, Peter Maghiar in campagna è stato molto chiaro: non servirà gli interessi russi a Bruxelles.
Già solo questo aspetto fa sperare molti in Europa che la vittoria di Maghiar, pronosticata dai sondaggi, si avveri nelle urne. Ma basterebbe a cambiare radicalmente la posizione di Budapest rispetto all'Ucraina, paese confinante con cui c'è uno storico attrito per la condizione della minoranza magiara? Roland Papp.
Penso che molto dipenderà dal risultato. Con una vittoria di misura, Magyar non avrebbe margine politico per sostenere fortemente l'Ucraina nell'adesione all'UE. E non mi aspetto nemmeno nessun suo aiuto militare all'Ucraina. Al tempo stesso non penso che bloccherà cose come il prestito da 90 miliardi di euro che all'Ungheria non costa nulla. Posso sbagliarmi, ma penso che, diversamente da Orban, Magyar non bloccherà qualcosa per il solo gusto di farlo.
Peter Mayer would block things just for the sake of it.
Per contrastare la narrativa anti-Bruxelles portata avanti dai governi Orban e dalla stampa allineata, Magyar ha un argomento molto forte: i miliardi di euro di fondi europei a cui l'Ungheria avrebbe diritto, ma che sono congelati per problemi di corruzione e di mancato rispetto dello Stato di diritto.
This is Peter Mayer's one of his main campaign promise.
Incassare i circa 17 miliardi del piano europeo di ripresa post-Covid è una delle grandi promesse elettorali di Peter Magyar, anche se i tempi sono strettissimi, visto che una parte scadrà ad agosto di quest'anno e c'è moltissimo da fare. Una cosa che certamente Magyar intende fare è aderire all'ufficio del procuratore europeo, un organismo molto conosciuto in Ungheria, in quanto può indagare sul modo in cui i fondi europei sono spesi anche impropriamente per finanziare la corruzione e gli oligarchi vicini a Orban.
Il tempo gioca a sfavore dello sfidante del premier nazionalista, ma c'è un ma.
È possibile che alla fine la decisione di versare questi fondi sarà più politica che non giuridica, come è avvenuto in Polonia, quando al governo è tornato Donald Tusk. Lì i fondi sono stati stanziati ancor prima che la Polonia potesse attuare le riforme richieste.
Bruxelles, insomma, potrebbe chiudere un occhio per questioni di convenienza reciproca.
Intanto dall'Ungheria c'è un primo dato interessante. L'affluenza alle urne è ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall'Ufficio Elettorale Nazionale, aveva già votato il 37,98% degli elettori, pari a quasi a 3 milioni di persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato 4 anni fa. Nel 2022 l'affluenza finale fu del 69,59% e quest'anno è concreta la possibilità che si superi ampiamente il 70%. Ora dall'interno, il Ministero Pubblico bernese ha aperto un'inchiesta in seguito alla denuncia contro ignoti presentata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter a causa di insulti sessisti contro di lei. È quanto rivela oggi il Sonntagsblick. La vicenda aveva fatto discutere perché a insultare la consigliera federale è stato un chatbot dell'intelligenza artificiale Grok. I dettagli con Aaron Guidotti.
Una procedura penale per ingiuria e diffamazione. L'inchiesta del Ministero Pubblico dovrà determinare se i responsabili di X, proprietari di Grok, Elon Musk in primis, abbiano messo a disposizione il chatbot consapevoli dei rischi o addirittura favorendo comportamenti illeciti. Se l'inchiesta dovesse sfociare su un processo, sarebbe una prima in Svizzera e potrebbe fare giurisprudenza. Un processo per stabilire se una piattaforma possa essere ritenuta responsabile dei contenuti generati dalla propria intelligenza artificiale. Il caso è politicamente delicato anche perché la Svizzera finora ha mantenuto un approccio prudente verso la regolamentazione dei colossi tecnologici statunitensi. Il tutto era partito da un 75enne svizzero seguito sui social da poco più di 1300 persone e che aveva chiesto a Grok di insultare pesantemente Karin Keller-Sutter. L'uomo parla per lo più di un semplice esercizio tecnico per vedere cosa avrebbe fatto l'intelligenza artificiale. Dopo la denuncia, un portavoce della consigliera federale aveva dichiarato sulle pagine del Tagesanzeiger che è fondamentale opporsi con fermezza a simili affermazioni misogine e rimettere gli autori al loro posto. Anche altre figure politiche, come la premier italiana Giorgia Meloni, hanno avviato azioni legali contro contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Inoltre, la Commissione europea ha aperto un'indagine contro X dopo che Grok avrebbe generato milioni di immagini sessuali, incluse rappresentazioni di minori.
E questo era dunque uno spunto che abbiamo raccolto dai domenicali. Ora ce ne sono altri nella nostra tradizionale rassegna quest'oggi con Maria Iannuzzi.
Sì, iniziamo da Lenzetam Sontag che parla della Svizzera, paradiso per i data center, grandi energivori, entro il 2030 potrebbero arrivare a divorare il 10% del consumo nazionale, la crescita dell'intelligenza artificiale aumenterà ulteriormente la domanda, ecco questo sviluppo peserà sulla rete elettrica e richiederà investimenti infrastrutturali. Ma il Domenicale rivela che nonostante ecco, questo consumo, questi data center godono di rimborsi sull'energia. Secondo l'Ufficio Federale dell'Ambiente nel 2023 sono stati restituiti all'industria tecnologica circa 1,7 milioni di franchi. Non si tratta di molto denaro, scrive il Domenicale, ma nei prossimi anni saranno collegati alla rete altri centri ad alte prestazioni. Ciò significa che i rimborsi sono destinati ad aumentare.
Il Sonntagsblick guarda ai futuri flussi migratori e, con un occhio particolare, molto particolare, all'Eritrea.
Sì, perché Berna si aspetta un aumento delle richieste d'asilo da parte di cittadini eritrei. Non è ancora chiaro quanto forte sarà questo aumento, ma diversi segnali indicano una maggiore pressione migratoria, il rischio di conflitto con l'Etiopia, la crisi economica, e questo mentre le vie di fuga diventano più pericolose. Ma a giocare un ruolo importante sarà soprattutto la minaccia del servizio militare. L'Eritrea, scrive il Sonntagsblick, ridurrà da 3 anni a 1 il periodo di esenzione dagli obblighi di leva per i membri della diaspora che rientrano, spingendo quindi alcuni uomini a fuggire di nuovo.
Andiamo a chiudere questa rassegna con una chiusura sulla settimana pasquale e diamo allora uno sguardo alla spiritualità.
Sì, la Matin Dimanche parla del successo della messa in latino nella Svizzera francese. A guidare questo inatteso ritorno sono soprattutto i giovani sotto i 30 anni. Il rito tridentino, caratterizzato da silenzio, canti gregoriani e una liturgia più solenne e distante, rappresenta per questi giovani abituati a un mondo dove tutto è immediato un ritorno al sacro, fatto di ritualità e riverenza. Il Domenicale ha seguito una funzione a Losanna, ma il fenomeno tocca anche Ginevra e Friburgo, dove le messe in latino vengono celebrate in diversi luoghi per rispondere alla domanda crescente. Secondo il teologo Gregory Solari dell'Università di Friburgo, c'è qualcosa di più di una semplice tendenza estetica e afferma di assistere a un'ondata di conversioni senza precedenti. Paradossalmente, mentre in Svizzera cresce il numero di persone senza appartenenza religiosa, sempre più ventenni e trentenni si avvicinano al cattolicesimo e in molti casi scelgono appunto il rito antico. A giocare un ruolo ecco fondamentale per il teologo sono guerre, crisi economiche, ansie esistenziali che spingono i giovani a cercare un luogo e delle persone che si prendono cura di loro.
Con Maria Iannuzzi questa era la rassegna dei Domenicali con la quale chiudiamo questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon pomeriggio.